Buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Stasera ovviamente parleremo di 17 di Tammuz. Ne parleremo soltanto sperando che domani appunto non dovremo né digiunare né piangere, perché verrà Mashiach che tutti questi digiuni si trasformeranno in occasione di gioia
Amen.
ben e benedizione. Amen, amen, amen. Ok, 17 di Tammuz. Questo digiuno commemora 5 eventi infausti che accaddero al popolo di Israele. Non è soltanto la distruzione, uno di della distruzione, ma 5 cose diverse che sono capitate nel corso dei secoli, proprio nella data di 17 di Tammuz. E la Mishnah, nel trattato di Ta'anit, capitolo 4, 3, così li enumera. Due punti. Le prime tavole della legge furono rotte da Mosè che scendendo dal monte, vide che il popolo aveva fabbricato un vitello d'oro e vi tributava riti. Il primissimo, perciò, cinque cose negative nella storia sono successe questo giorno, e una è questa che quando Mosè è sceso e ha visto l'idolatria e ha rotto le tavole, perciò si sono rotte le tavole della legge. Le prime tavole sono state rotte proprio oggi, 17 di Tammuz. Interessante, una parentesi che non c'entra niente, ma c'entra. Una spiegazione molto bella, una volta, anni fa, ho raccontato questa. Dice questo motivo che Mosè ha rotto le tavole. Sì, c'erano tante spiegazioni che lui non voleva portare il contratto di matrimonio che c'era tra gli ebrei e Dio perché loro avevano appena peccato di adulterio, possiamo dire, verso Dio, avendo adorato un altro idolo, era come se stessero tradendo Dio. Allora, se Mosè avesse portato i comandamenti scritti dove c'è scritto non avere altri idoli al di fuori di me, era come se avesse appesantito la condanna, diciamo, di quell'azione che gli ebrei stavano facendo, di idolatria. Allora Mosè dice: spacco le tavole, così non c'è una scritta che di non fare questo. Voleva in praticamente difendere il popolo ebraico. Ok, ma c'è una spiegazione interessante che dice che Mosè ha rotto le tavole e Hashem gliel'ha permesso, anzi, Hashem gli ha detto anche bravo, Yashar Kochacha, Sheshivat, bravo che hai rotto le tavole e così via, perché Dio vuole dimostrare che anche senza un contratto scritto, ovvero le tavole della legge che appunto enumerano i nostri doveri verso Dio, eccetera, eccetera, Dio dice il mio amore verso di voi è così profondo, è così al di là, al di sopra di tutto, incondizionato, che anche se non abbiamo un contratto scritto, non abbiamo i 10 comandamenti, io mi sento che comunque voi siete i miei figli e comunque io, da parte mia, con contratto o senza, ci sarà sempre un rapporto di elargire verso di voi. Questo è molto bello perché Mosè dice io spacco le tavole per cancellare l'evidenza di ogni legge scritta e Dio invece dice: non mi interessa, per me voi siete così importanti che anche senza le tavole io continuerò ad amarvi e a elargirvi tutto quello che avete bisogno. E lo trovo una spiegazione molto, molto profonda. Perciò, primo è distruzione, rottura delle tavole della legge. Poi, la seconda cosa che è successa è le offerte inerenti ai sacrifici quotidiani, Korban Tamid, furono sospese nel primo santuario in questa stessa data. Praticamente hanno smesso di portare un sacrificio particolare, Korban Tamid, quello che si portava 2 volte al giorno, alla mattina e al pomeriggio. Allora qui è stato sospeso, cioè è una cosa negativa questa. La mancanza di uno dei sacrifici fissi che ogni giorno si portava per causa di forza maggiore gli ebrei non potevano più portare questo sacrificio. La terza cosa che succede è, fu aperta, questa è la più nota, fu aperta la prima breccia nelle mura della città ai tempi del secondo santuario. L'evento segnò l'inizio della distruzione ad opera dei romani. Praticamente noi abbiamo 3 digiuni che ricordiamo la distruzione del Betamigdash. Uno è Asara Betevet, 10 Tevet in inverno, quello è l'assedio, l'inizio dell'assedio, l'assedio di Gerusalemme. Poi, questa qui, dopo 2 anni e mezzo da quel primo, dall'assedio, dopo 2 anni e mezzo i romani sono riusciti a fare breccia e rompere le mura. Poi, dal 17 al 9 di Av, queste 3 settimane, loro sono entrati e hanno distrutto, bruciato il santuario in Gerusalemme. Perciò 2 anni e mezzo, e invece questo era 9 giorni, 3 settimane. Perciò oggi, domani, la cosa che più ci tocca, tutte sono cose gravi, ma la più nota, la più, diciamo, ricordate, è la breccia nelle mura della città, che questo poi portò alla distruzione del Betamigdash, del santuario. Poi la quarta è durante il tempo del secondo santuario, Apustamus, che era un malvagio, bruciò una Torah. Noi sappiamo quanto è importante la Torah e che stiamo attenti a custodirla sempre bene. Lui ha preso apertamente la bruciata. E ultimo, idoli furono posti nel santuario, in questo giorno qua. Perciò tutte queste 5 cose sono successe oggi, cioè domani, 17 di Tammuz, ragione per cui noi digiuniamo questo giorno così triste. Al tempo del primo santuario fu praticata una breccia nelle mura di Gerusalemme, questo parlando del primo santuario, lì era il 9 di Tammuz, non il 17, ok? Attenzione, quello che noi celebriamo, ricordiamo domani, è il secondo santuario. Anche il 9 di Av è il secondo santuario. Qua i maestri ci insegnano che in verità il primo santuario, le brecce che anche lì, quando è stato distrutto il primo santuario, lì questa breccia è stata fatta il 9 del Tammuz, non il 17. Tuttavia, i maestri non decretarono che in tale data si rispettasse un digiuno per non opprimere eccessivamente il popolo e ordinarono di osservare il digiuno il 17 del mese. Perciò, anziché farne due, uno il 9 e l'altro il 17, ma dello stesso mese, perciò a distanza di 8 giorni magari poteva essere un po' pesante, allora i maestri non hanno voluto appesantire i nostri digiuni, allora ha detto ne facciamo uno, il secondo, il 17 anziché due, poiché la distruzione del secondo santuario è considerata una calamità grave. Sempre Hamirlan c'è scritto, è più grave per noi, è più pesante per noi il secondo santuario, perciò non ricordiamo entrambi, ma il secondo. Nella medesima data, il 17 di Tammuz, Noè mandò la colomba per vedere se il diluvio era terminato. Ma l'uccello non trovò dove posarsi e, come sappiamo, tornò all'arca. Perciò da qui Noè capisce che c'è ancora acqua, perché se lui non poteva appoggiarsi, ha capito che doveva ancora aspettare che il mondo si asciugasse. Perciò lui cosa fa? La colomba torna indietro. Così il popolo ebraico, paragonato alla colomba, dalla distruzione del tempio non trovò un luogo dove posare i piedi, in cui vivere in piena tranquillità. Ovviamente è una frase metaforica, così come la colomba è stata mandata fuori il 17 di Tammuz e non ha trovato dove appoggiarsi, dove trovare conforto, casa, è dovuto tornare di nuovo nell'arca. Così anche noi, dal 17 di Tammuz, dove è cominciata la storia del nostro espatrio, del nostro, siamo stati cacciati via dalla nostra terra, allora anche noi siamo paragonati a questa colomba che, da quando è stato distrutto il Gerusalemme, noi non abbiamo un posto tuttora, in oggi, un posto dove viviamo in un modo tranquillo. Baruch Hashem, c'è Israele, Baruch Hashem, siamo sparsi nel mondo, all'America, quello che vuoi, però anche in Israele non possiamo dire che siamo veramente sicuri, ovviamente oggi più che mai, e sparsi per il mondo sicuramente non siamo sicuri perché non siamo in casa nostra. Perciò, così come una colomba non aveva dove trovare stabilità, anche noi tuttora non troviamo dove stabilità nel mondo. Ok, cosa bisogna fare nel giorno di 17 Tammuz? Adulti che non hanno problemi di salute, dall'età di Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, perciò 13 per i maschi e 12 anni per le femminucce, non mangiano né bevono dall'alba al tramonto. Perciò non è un digiuno lunghissimo che comincia dalla sera prima, ok? Comincia dall'alba al tramonto. Sì, ok, sono giornate lunghe perché è estivo, però comunque sia. Ogni città avrà il suo orario, l'ho mandato in giro, potete guardare, grazie appunto a Dericeva, che mi sembra che è lei che fa la locandina degli orari di Etrog. Donne in gravidanza e che allattano non sono obbligate a digiunare oggi. I 17 Tammuz, donne incinta o che stanno allattando, non sono obbligate a digiunare. Chiunque abbia problemi di salute, consulti un rabbino. Anche coloro, perché magari sono delle persone che devono prendere medicine o quant'altro, allora il rabbino deve spiegare in che modo può prendere queste medicine, su delle regole appunto. Anche coloro che non hanno l'obbligo di digiunare, come le persone che non stanno bene o bambini, non dovrebbero mangiare cibi dolci e caramelle. Cioè, un conto mangiare perché uno è debole, uno sta bene e ci sta, ma non che vada a mangiare una crepa al cioccolato piuttosto che ognuno il dolce che gli piace. Vada a mangiare qualcosa di buono, mangio un minimo indispensabile, quello che ho bisogno. E non qualcosa di piacevole. È permesso svegliarsi prima dell'alba per mangiare qualcosa se si ha avuto l'intenzione di farlo prima di coricarsi la sera prima. Perciò, se qualcuno la mattina prima dell'alba vuole svegliarsi un attimo a bere qualcosa, può farlo benissimo prima dell'orario. Stasera dovrà pensare, io domani mi sveglierò e potrò mangiare. Bisogna pensarlo. Durante la preghiera del mattino si recitano le Selichot, importante, le preghiere di penitenza. La preghiera di Avinu Malkeinu viene detta sia al mattino che al pomeriggio durante Mincha. Si legge la Torah domani sia la mattina che il pomeriggio a Mincha. La lettura è la stessa per entrambe le volte, la stessa lettura. Ok? Durante l'Amidah, sia al mattino che al pomeriggio, coloro che digiunano aggiungono il paragrafo Anenu, che Anenu vuol dire, parla del digiuno, prima del paragrafo Shema Kolenu. Ok? Se il 17 di Tammuz cade di Shabbat, il digiuno viene posticipato a domenica, perché Shabbat c'è nessun. Non si può digiunare, non si può fare nessun tipo di avveluto. Astenersi dal mangiare e bere è l'aspetto materiale di un giorno di digiuno. A un livello più profondo, il digiuno è un giorno d'auspicio, un giorno quando il Signore è più accessibile del solito, in attesa del nostro sincero pentimento. Ricordiamoci, il digiuno è un momento molto potente. Proprio in questi giorni che studiamo il Tania giornaliero parla dei digiuni, per ogni peccato c'è un numero di digiuni da fare per poter cancellare questo peccato e così via. Il digiuno è un momento di grande, chi, un giorno di digiuno c'è un grande auspicio, a parte il fatto che non bisogna soltanto digiunare e poi ognuno fa quello che vuole, no? Tipo, digiuno ma vado in giro a fare shopping, vado in giro a, come se fosse un giorno normale. Digiuno deve essere un giorno di introspezione, un giorno dove noi pensiamo il perché oggi è successo questa cosa, perché siamo abbiamo un momento di lutto, perché la distruzione, perciò il digiuno del giorno deve portare la persona a pensare al perché è successo quello che è successo e fare un cheshbon nefesh, fare un non so in italiano come si dice, cheshbon nefesh, guardare se stessi, andare in introspezione,
Esame di coscienza.
esame di coscienza, se un bilancio dell'anima e quello che sia, perciò è un giorno di pensare, che bisogna pensare, anche perché quando noi non mangiamo e non possiamo mangiare e bere, perciò sono le cose primarie che una persona fa, allora quando ti viene a mancare le tue cose, ti è più facile pensare a cose più profonde della vita. Perciò non soltanto oggi perché stiamo in penitenza, ma anche in generale, cos'è il mio scopo nella vita? Perciò è un momento che appunto siamo un po' distaccati dalla materialità, non mangiando e non bevendo, perciò è un giorno dove noi riusciamo a più facilmente pensare a cose più importanti. Il primo è finito. Prima di andare al secondo, se qualcuno vuole dire qualcosa o chiedere. Ok, da domani, dall'inizio del 17 Tammuz, cominciano anche le famose 3 settimane, che poi finiscono con il 9 di Av. Queste 3 settimane sono tre settimane un po' di lutto, un po' pesanti. E dice così: il 17 di Tammuz marca l'inizio del periodo di lutto delle 3 settimane che culmina nel giorno di 9 di Av e ricorda la conquista di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e la dispersione del popolo ebraico. Ok, in questo periodo di queste 3 settimane non si tengono matrimoni né altri eventi gioiosi. Infatti noi oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Samuele perché è da domani. Anzi, facciamo gli auguri che stasera, domani, è il compleanno di Vittorio Masalto, fino a 120 anni.
Mazel
Come
tov,
tante volte, come tante volte abbiamo spiegato che il giorno del compleanno di una persona, della nascita di una persona, è niente meno che Dio che dice: il mondo non può più fare a meno, non poteva fare a meno di te. Perciò quando nasce un bambino è semplicemente Dio che sta dicendo: non posso più fare a meno di te, ho bisogno adesso di te per aiutarmi a portare ogni persona che nasce ha una missione nel mondo. Perciò, come sempre diciamo, non c'è delle casualità nelle nostre nascite, o ogni umano che nasce in questa terra ha una missione, ha un'importanza e ha un compito di portare, di rivelare la luce di Hashem secondo quello che lui può, secondo i suoi strumenti che Dio gli ha dato, di portare luce nel mondo. Perciò è un giorno importantissimo. Perciò in questo periodo non si tengono matrimoni né altri eventi gioiosi. Non ci si taglia i capelli e altre attività, anche la barba per esempio non si taglia, e altre attività piacevoli vengono sospese o limitate. Consulta il codice delle leggi o un rabbino qualificato per i dettagli. Il Rebbe insegnò che le 3 settimane vengano usate come un periodo per dare più tzedakah e studiare più Torah. Seguendo perché? Perché essendo giorni già negativi di per sé, noi dobbiamo aumentare la luce di questi giorni. E allora, tramite la Tzedakah e più studio di Torah, riusciamo a fare questa situazione qua. Seguendo ciò che è scritto in Isaia 1:27, Zion verrà redento, Zion vuol dire Israele, Zion verrà redento secondo la legge e coloro che ritornano con carità. Perciò la carità, la tzedakah, è uno dei modi di far portare la redenzione. Ed in particolare quelle parti della Torah che trattano le leggi ed è il significato profondo del Tempio Santo. Ok, andiamo all'ultimo. Le tre settimane in poche parole. Il periodo delle tre settimane è un periodo di lutto che cade in estate, durante il quale piangiamo la distruzione del Betamigdash, il Tempio di Gerusalemme, e l'inizio dell'esilio del nostro popolo, un esilio che continua ad oggi. Per la precisione, le tre settimane iniziano nel giorno 17 di Tammuz, un giorno di digiuno che ricorda tra l'altro il giorno quando i romani ruppero le mura di Gerusalemme e finiscono con il digiuno del 9 di Av, la data nel quale entrambi i templi di Gerusalemme furono distrutti. Per questo, a causa di Al e a causa delle tragedie accadute al nostro popolo, in questo giorno esso è il giorno più triste del calendario ebraico. L'ho detto veloce perché l'abbiamo già detto prima. Ci sono diverse osservanze inerenti a questo periodo di lutto, ad esempio non si tagliano i capelli, non si comprano vestiti nuovi, non si fanno matrimoni, eccetera. Nel giorno di 17 di Tammuz si digiuna dell'alba al tramonto. Ok, gli ultimi 9 giorni delle 3 settimane, a partire dal primo di Av, sono un periodo di lutto più intenso ancora, durante il quale ci si astiene dal mangiare carne e dal bere vino. Da Rosh Chodesh fino al 9, ultimi 9 giorni, non si mangia carne, non si beve vino, non si fa il bagno al mare o in piscina che sia. Anche il bagno quotidiano che facciamo all'epoca, secondo Shulchan Aruch, uno non può farsi il bagno in questi 9 giorni. Però il punto è che all'epoca non era come oggi che facevamo uno o più bagni al giorno, specialmente in estate. All'epoca farsi il bagno era una cosa speciale. Allora i maestri hanno detto cose speciali in questi 9 giorni non si fanno. Però oggi, che è diventato una cosa come bere acqua, che ci si lava ogni giorno, allora sì, oggi ci si può lavare. In questi 9 giorni ovviamente ci si può lavare ogni giorno, però con l'acqua magari un po' più tiepida, cioè ci deve essere anche una sorta di differenza nei questi 9 giorni di come noi ci laviamo. Perciò non facciamo un bagno di piacere, sai, riempire la vasca tipo stare lì a mollo. Ci si lava giusto perché bisogna lavarsi, ma con l'acqua un po' più tiepida, un lavaggio un po' più veloce, non una cosa. Perché appunto lo facciamo giusto per lavarci e non per avere piacere del lavarsi. Ebrei ashkenaziti osservano queste leggi dal primo di Av, mentre molti ebrei sefaraditi osservano queste osservanze invece dalla settimana del 9 di Av, cioè non dal primo, ma la settimana dove c'è il 9 di Av, loro hanno queste restrizioni. Oltre all'osservanza di astenersi dalla carne per ulteriori dettagli, eccetera. Vedi il sito. Il 9 di Av è un digiuno più rigoroso di quello del 17 di Tammuz. Infatti, il digiuno inizia al tramonto della sera prima. Ci si riunisce in sinagoga per leggere il libro di Echa, Lamentazioni, e oltre al digiuno stesso, ci si astiene dal lavarsi. Quello proprio tutto il giorno di Tisha B'Av non ci si lava proprio, non ci si mettono creme, indossare scarpe di pelle e avere rapporti intimi, un po' come a Kippur. Fino a mezzogiorno ci si siede su sgabelli bassi o addirittura per terra. Ciò detto, le 3 settimane non sono solamente caratterizzate da digiuni e dalla tristezza. Infatti, i nostri saggi dicono che coloro che piangono la distruzione di Gerusalemme avranno merito di vederla ricostruita con l'arrivo di Mashiach. Perciò non è soltanto una cosa meramente tecnica di fare un digiuno, è l'idea di sentire la mancanza, di piangere, di soffrire la mancanza del santuario, e dice chi appunto piange per la distruzione del santuario meriterà di rivedere il santuario ricostruito tramite Mashiach. Speriamo che quel giorno arrivi presto, amen, amen, eccetera. Perciò, infatti, adesso mi viene in mente quella famosa storia di Napoleone, no? Quando Napoleone era arrivato anche in Israele, in una certa città, vedeva che gli ebrei, lui è arrivato per conquistare, e vedeva che gli ebrei erano tutti per terra, piangendo, e dice, ma chiede a qualcuno, ma cosa succede? Perché sono così tristi questi ebrei? È perché oggi è una data molto triste per loro, 9 di Av, distruzione del santuario. Ma quando è che è successa questa storia qua? L'anno scorso, 2 anni fa? Non ho sentito niente. Dice, no, no, 3.000 anni fa. E lui dice, dopo 3.000 anni, un goccio meno di 3.000 in realtà, 2.000 qualcosa, dopo più di 2.000 anni, loro ancora piangono la distruzione di una cosa che è successa così in tempi remoti. Allora Napoleone dice: se questo, se veramente loro piangono per questo, loro meriteranno di rivedere la costruzione di questo santuario che è a loro tanto caro. Perché se tu lo piangi dopo, lo piangi quest'anno, l'anno scorso è successo, ancora, ma dopo 2000 e rotti anni ancora lì a piangere, allora vuol dire che veramente meritano di rivedere la ricostruzione di questo santuario. Amen, amen, amen. Ok, andiamo adesso a un testo in ebraico che spero di tradurre in un modo abbastanza veloce, la parte diciamo più esoterica, più hassidica di questi digiuni qua, di questi periodi, di queste 3 settimane che abbiamo. Che comincia da domani. Sto per leggere un testo che è stato preso dagli insegnamenti del Rebbe, che il titolo è Una distruzione per una ricostruzione. Questo è quello che si studia sempre in questi giorni qua, che in verità la distruzione del santuario non era finalizzata alla distruzione in sé, ma da ogni distruzione viene fuori un qualcosa, una costruzione nuova. Perciò se Dio ha lasciato che si distruggesse il primo e poi il secondo, è perché aveva in piano sempre qualcosa di meglio. Infatti, quando abbiamo detto prima, no, che Mosè scaraventa le tavole, il 17 di Tammuz, e le rompe, perché avevano peccato, eccetera. Però poi hanno ricevuto di nuovo le seconde tavole, la seconda volta. E lì Dio dice, in queste seconde tavole, quando Mosè è salito sul Sinai per riceverle, in quei 40 giorni Dio ha dato più insegnamenti piuttosto che la prima volta. Perciò l'idea della distruzione, di rompere le tavole, infatti perché Dio dice a Mosè, Mosè, si rammarica, si sente in colpa che lui senza chiedere permesso va. Butta le tavole della legge e Dio dice: no, 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 tranquillo. Hai fatto bene a rompere le tavole. Shkoyach, yashar kochacha. Bravo che hai rotto le tavole. Dice: perché? Perché adesso che hai rotto le tavole, vi darò altre tavole e quando tu verrai su, ti insegnerò altre cose che nella prima volta non vi ho insegnato. Allora la domanda è: perché Dio non ha insegnate subito? Perché devi dire bravo che hai rotto, così adesso posso darti ancora più insegnamenti? Perché non l'ha data a priori? Perché quando gli ebrei erano stati scelti da Dio per ricevere la Torah, erano, come la Torah racconta, erano molto pieni di superbia, di orgoglio negativo, erano pieni di se stessi. Ah, Dio in tutte le nazioni ha scelto noi a darci la Torah, eccetera, eccetera. E allora Dio ha detto: quando sei troppo orgoglioso, sei troppo pieno di te stesso, non riesco a darti tutti gli insegnamenti. Allora, Dio è limitato a una parte di insegnamenti. Quando Mosè rompe le tavole, C'è scritto che in quel momento gli ebrei hanno visto che le tavole di Dio sono state rotte a causa loro, a colpa loro. Dice che lì la loro superbia è venuta a rilassarsi. Hanno smesso di essere così pieni di se stessi, per appunto avevano capito che loro erano la causa di questo misfatto. Perciò erano diventati più umili. Allora dice Dio: ah, Mosè, hai causato la loro umiltà? Bravo, adesso che loro hanno capito che devono abbassare la loro condotta, adesso potrò darvi veramente più insegnamenti, più Torah, perché adesso gli ebrei sono pronti a riceverla. Perciò vediamo che è vero, da una parte c'era la rottura delle tavole della legge, che è una cosa mostruosa, rompere le tavole che Dio ha fatto, ma d'altra parte vediamo che da quella rottura è venuta fuori che cosa? Insegnamenti più profondi, più insegnamenti, più Torah che Hashem ha dato. Perciò ogni rottura porta a una costruzione ancora più grande e più profonda. Perciò, qua dice così: nelle 3 settimane che abbiamo di lutto, da domani fino a 9 di Av, appunto abbiamo lutto per ricordare la distruzione e di mettere a posto il nostro comportamento, il nostro andamento e così via. Però nel Shabbat, nei giorni, 2 Shabbat che abbiamo, o nei tre, 21, tre Shabbat che abbiamo in queste settimane, è vietato di fare qualsiasi forma di lutto. Perciò 17 giorni, 21 giorni, sono giorni di lutto, però il Shabbat, quei 3 Shabbat che abbiamo lì in mezzo, la Torah dice che è vietato fare lutto di Shabbat. Anzi, bisogna fare simcha, gioia in quei giorni di Shabbat, addirittura più gioia del solito. Perché bisogna fare più gioia del solito? Che non si... Se tu fai un Shabbat normale, allora uno può dire: non hai fatto grande gioia perché forse senti un po' l'idea dei giorni di lutto. Allora, per far sì, per togliere qualsiasi dubbio che noi magari non stiamo festeggiando Shabbat come si deve perché è in mezzo ai giorni di lutto, allora dice qua la Halakha, dice: anzi, in questi Shabbat bisogna aumentare addirittura la dose di gioia in quei Shabbat lì per non dare neanche adito al pensiero che forse stiamo in qualche modo facendo giorni di lutto. Perciò 21 giorni di lutto, però Shabbat assolutamente non c'è lutto perché è un giorno speciale, bensì bisogna aumentare. Ok. Adesso, perché Shabbat è un giorno che non si può fare nessuna forma di lutto, nonostante siamo nei 21 giorni? Allora, in generale, Shabbat viene chiamato che è in Olam Abba, è paragonato alla Geulah, alla redenzione finale. Infatti, c'è scritto che è Yom Shekulo Shabbat, un giorno che è tutto Shabbat, vuol dire quando arriverà la redenzione, quando arriverà Mashiach, sarà ogni giorno Shabbat, non nel senso che non possiamo fare le cose materiali, nel senso che il Shabbat cos'è? È il giorno più elevato della settimana, il giorno più santo, il giorno più elevato. Perciò quando arriverà Mashiach viene chiamato il giorno che sarà sempre Shabbat, nel senso che ogni singolo giorno sarà a un livello alto perché c'è la redenzione, c'è Mashiach che ci insegna e così via. Ok? Perciò Shabbat è paragonato alla redenzione di quando verrà Mashiach. E quando c'è la redenzione, quando verrà Mashiach, non rimarrà nessun tipo di residuo, di segno di questi giorni di sofferenza. Perciò quando verrà Mashiach, tutto il male, tutte le sofferenze passate oggi verranno cancellate, dimenticate. Ci sarà così tanta luce, così tanto benessere, che dimenticheremo tutte le sofferenze di adesso. Tutto quello che abbiamo sofferto e passato sarà nullo in confronto a tante benedizioni che riceveremo dimentica, non rimarrà neanche un segno di questo. Perciò, anche di Shabbat, oggi, che è uno specchio di quando sarà Mashiach in futuro, non c'è posto per fare qualsiasi tipo di tristezza neanche nelle 3 settimane. Perché? Perché quando arriverà Mashiach non ci sarà ricordo del passato e Shabbat è ricordo di Mashiach, ma c'è un Shabbat. Non puoi fare niente che ti ricorda la tristezza, assolutamente. Questa è la motivazione, diciamo, profonda del perché è vietato di Shabbat fare qualsiasi forma di avvelut, di lutto. Adesso, la ragione per la quale noi aumentiamo, abbiamo detto non si può fare lutto e ci sta, ma perché dobbiamo aumentare in questi Shabbat, quindi aumentare la gioia? Perché dice che questi Shabbat qui sono collegati con una cosa futura. Ovvero, quando noi, la redenzione che verrà dopo il Galut di adesso, la diaspora di adesso, sarà a un livello molto più alto in confronto a quello che stiamo vivendo adesso. Perciò, adesso stiamo vivendo un attimo di restrizione, ma quando arriverà la redenzione, la salvezza finale con Moshiach, eccetera, sarà così, come dicevo prima, sarà così tanto benessere che verremo a dimenticare tutte le mancanze. Perciò è come l'idea del una persona che vuole, questa è un'idea molto ritrovata nel Hasidut, una persona che distrugge, rompe una casa per poterla ricostruire. Molte volte quando una persona vuole riparare casa, mettere a posto casa. A volte la casa è così malmessa che non si può metterla a posto. A volte conviene raderla al suolo per poter ricostruirla ex novo. Allora sì che puoi cambiare, puoi fare le fondamenta più forti, più profonde, le tubature, tutto quello che hai da fare. Molte volte rompere una casa è il modo migliore per ricostruirla più forte. Perciò qui questa è un'idea che ritroviamo nella Halakha. Dice questo concetto, questo periodo che noi viviamo adesso, delle 3 settimane di lutto, è proprio, ricorda questo, è una distruzione, però non è finalizzata alla distruzione, ma per ricostruire questa casa ancora con le fondamenta più profonde. Perciò rompo per ricostruire ancora più profondo. Perciò, quando una persona rompe una casa per fare una casa nuova, è ovvio che la casa nuova sarà migliore, più grande, più forte, quello che sia, più stabile, più di quello che era prima. Cioè, non vai a fare una casa più piccola, più debole, più scomoda. Ovviamente, se butti giù, lo fai perché ci sia migliore. Perciò, da qua vediamo il significato profondo della distruzione del santuario. La distruzione del santuario è vero, è stata fatta, è avvenuta perché Mipnei Chataino, perché noi abbiamo peccato, abbiamo peccato di non amore reciproco e altre cose ancora, idolatria e così via. Però vediamo che la distruzione è venuta, Dio ha permesso che ci sia proprio fisicamente una distruzione, perché voleva portare ogni volta un altro santuario dopo, ancora più, come so della casa, no? Rompo questa casa per costruirne una più comoda, più bella. Perciò quando Hashem ha distrutto il primo santuario, no? Il secondo santuario era più largo, più anche spiritualmente e anche materialmente era più grande, era avvantaggiata del primo. Il terzo che verrà, speriamo più presto possibile, anche lì avrà più vantaggi del primo e del secondo. Perciò ogni volta che c'è una distruzione, una rottura, in realtà è per portare a un qualcosa di più profondo, di migliore. Ma questo non è soltanto quando parliamo di una casa o del santuario, è nella nostra vita. Basta che noi guardiamo i problemi della vita che ognuno di noi ha. Non dobbiamo vederli come Dio mi sta punendo, Dio mi sta... No. Quando Dio ti vuole dare di più, prima ti toglie un qualcosa. Lo so che è antipatico ogni volta dover cedere qualcosa per avere di più, ma è la vita, è la regola del mondo. Per esempio, un commerciante, una persona che vuole fare un commercio, cosa fa? Vuole fare delle... comprare delle azioni o quello che sia. Cosa deve fare? Samuele, ascolta me. Samuele, ascolta me, ce l'hai tutta la vita lì accanto a te, ascolta me adesso. Ecco, bravo. Perciò quando una persona vuole fare un investimento, cosa fa? Va in banca, toglie dei soldi dal suo patrimonio. Per comprare qualcosa, delle azioni, diciamo, però con l'idea che queste azioni poi frutteranno col tempo di più. Cosa vediamo qua? Lui sta togliendo dal suo patrimonio, perciò il conto in banca da 1000 va a 500, ipotesi, perciò scende. Però quel scendere non è per buttare via i soldi, è perché io spero che un giorno questi soldi frutteranno di più. Ok? La stessa cosa qui, quando Hashem ha distrutto il santuario, non era per distruggerlo, punto e stop, era per poi riportare a un santuario migliorato materialmente e spiritualmente. Perciò anche nella vita, quando la persona ha un momento di discesa, di sofferenza, di blocco, di quello che sia. Non è che Dio in questo momento ti sta facendo soffrire. Ogni sofferenza porta a una gioia più grande. Ogni difficoltà porta a un successo superiore. E così via. Quante volte abbiamo fatto l'esempio del semino, il seme che tu semini sottoterra, prima di cominciare a fiorire, cosa fa? Marcisce. Il seme marcisce, perde la sua identità per poi fiorire. Perciò... Tra l'altro è sottoterra e sembra che sia morto, invece poi cresce. Sono tanti di questi concetti che la Cassiducci insegna, che in realtà nella vita ogni momento di difficoltà in realtà è per il nostro bene. È vero, al momento ti fa male, però è per un qualcosa di meglio che verrà dopo. Perciò, se questo concetto è per ogni redenzione, ogni salvezza, tanto più quando si parla della salvezza finale, quella con Mashiach, che noi sappiamo che quando verrà Mashiach non ci sarà più Galut, diaspora, finito, finito andare in mezzo ai popoli, essere sparsi, finito sofferenze, basta. Quando arriverà Mashiach, tutte le sofferenze, tutte, finiranno tutte. Perciò, questo concetto qua è ancora più forte nella nostra, in questo periodo qua. Che dai, e quando succederà questo, diremo, va bene. Oggi, quando vedremo tutte le benedizioni, diciamo, a conti fatti, va bene quello che abbiamo sofferto. Diremo, perché? Perché avremo così tanto ritorno. Dire questa cosa valeva la pena, valeva tutto la pena per quanta luce, quanta benedizione, quanto benessere Hashem ci sta dando adesso. Leorzot, perciò vediamo che, tornando al nostro punto, i Shabbat che sono in questi 21 giorni, infatti, perché vengono chiamati le 3 settimane? Nel gergo. Dice, ma siamo nelle 3 settimane, non puoi fare questo. Perché viene chiamato le 3 settimane e non i 21 giorni? Perché il 3 ricorda il terzo santuario. Diciamo le 3 settimane perché questi giorni di lutto portano al terzo santuario e non i 21 giorni. Perciò è tutto è riportato, è riflesso in qualcosa di positivo. Perciò, concludendo questo discorso, adesso capiamo perché i Shabbat, questi 3 Shabbat delle 3 settimane, sono così importanti di gioire e di non al contrario, perché sono uno specchio di quello che sarà il futuro con Mashiach, perché rappresentano la redenzione finale e la costruzione che viene proprio tramite una distruzione. Perciò dobbiamo noi trasformare questi giorni di tristezza, quando arriva Shabbat, nei giorni di tanta gioia, nel pensiero che appunto verrà la redenzione finale. Ok, il primo testo del Rebbe l'abbiamo tradotto. A voi. Samuele, dai, parla. Niente da dire.
Rav, mi ha
Yes.
rovinato il compleanno.
Lascia Shalom, contrario, perché?
Il 29 di Tammuz è il mio ebraico.
29 di Tammuz, non è Shabbat?
No, è
Lo
martedì.
festeggi di Shabbat?
Ah,
Il
ok.
Shabbat prima lo festeggiate tutti insieme in famiglia.
Il mio è l'8 di Av, pensa un po', guarda,
Guarda un po'.
mi sono considerata sfigata per tutta la vita, cioè, quindi guarda, siamo in due.
Ma sì. Ma tanto
No, di
comunque lo noto
consolo
che voi
perché
volevate andare in discoteca comunque, perciò.
no, no, l'otto è no, l'infinito, il numero di Mashiach, no? Quindi mi
Al
consolo
sopra
con
della natura.
questo, al di sopra della natura, quindi va benissimo.
Bene. Era chiaro qual concetto? Che ogni male porta in realtà a un bene. Anzi,
Sì, voleva questa lezione.
molte volte proprio c'è bisogno proprio di andare a soffrire, c'è bisogno di un momento di buio per poter poi percepire, recepire e apprezzare la luce che viene dopo.
Lo sa qual è il problema? Che alle volte quando poi si arriva nel momento di buio è difficile vedere la luce. Ci sono dei momenti che è difficile vedere la
È
luce.
vero, è
E
vero, è vero.
quindi
Ma
bisogna
chi ha detto che è
studiare.
facile? Chi ha detto che è facile?
No,
Nessuno ha mai detto che è facile.
no, però c'è il rischio di potersi perdere.
È vero, è vero, è vero.
Quello sì. O
È vero.
comunque allontanarsi per un attimo, prendere le distanze e poi dopo, come mi è sempre
Vero.
successo nella vita, nei momenti che devo prendere distanze, le prendo, però poi dopo riparto e riparto bene.
Però bisogna
Cioè.
capire l'insegnamento che anche se è antipatica questa situazione qua, che bisogna sempre salire e scendere, eccetera, uno impara la lezione e dice: questo è il disegno divino, non mi allontano, non mi perdo per strada, perché so che questa è la strada
Sì,
che devo
infatti,
fare. E devo brancolare nel buio per un attimo, devo
eh sì,
tenermi
e
forte e andare avanti. Beh, la
poi
vita è una prova,
ripartire.
la vita è una prova. No? Dio non gli piace le cose semplici, l'abbiamo detto mille volte. Dio gli piace che, di tenerci, ci tiene svegli, ci tiene. Per questo che siamo tutti speranzosi, giovani, perché quando stai sotto torchio sei sempre sveglio, non c'è tempo di dormire. Non c'è tempo di dormire.
Grazie.
E a lei. Qualcun altro, Tomasina? Niente, David?
Parte ringraziare tutti per la bellissima giornata e ringraziare te per la bellissima lezione che è proprio interessante e anche che sono riuscito a rubare un po' di Kedusha oggi, no? Essendo gomito gomito,
La
no?
prossima volta me la
Prego?
rendi indietro. La prossima volta me la rendi indietro.
Esatto.
Va bene. Elisheva, cosa da
Con
dire, da aggiungere?
interesse,
Sì,
io non
interesse.
volevo dire niente a proposito della lezione perché è tutto chiaro, però volevo dire una cosa, che domani la nostra carissima Madame René Guetta da sola verrà in Israele e quindi vorrei augurarle un
Ah,
Nesiat Tova perché viene
amen,
da sua
amen.
sorella.
È qua con noi?
Amen. Sì, c'è.
Sì.
E poi magari non so se. E quindi vorrei che tutti li
Allora, tutti
facessimo.
insieme, facciamo una cosa. Io a nome di tutti do una benedizione a nome di tutti a Madame René possa fare un buon viaggio. Torna a casa poi, no? Non è che farà l'IA.
No, 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 non fa l'IA, torna a
Allora che
casa, non
faccia
so
un
quando,
viaggio
però...
sicuro di andata e di ritorno, che passi
Amen.
un'ottima estate piena di
Amen,
salute. Anzi, sa cosa, Madame René? Non torni indietro, speriamo che lei vada lì e noi la raggiungiamo con la redenzione, con
amen.
Mashiach, e veniamo
Esatto.
tutti là.
Amen.
Questa è la
Amen,
vera
amen,
benedizione, questa.
amen, amen. Amen, amen. Buon viaggio.
Che alla sua età non è facile,
È
ma molto
certo.
è molto coraggiosa.
Baruch.
Merci. Ah.
Adesso, per terminare la lezione, vorrei raccontare un altro discorso, un insegnamento del Rebbe, che però oggi a tavola ho già raccontato velocemente, però visto che diversi non c'erano, non vogliatemene, chi ha sentito, tanto Samuele era lì che chiacchierava, faceva, Samuele ascoltami adesso almeno, lo ripeto per te. Perciò vabbè, chi ha sentito, chi no, lo può sentire adesso. Abbiamo raccontato, sempre nel concetto della rottura, no? Abbiamo parlato della rottura delle tavole, della distruzione del santuario per poi portare a qualcosa di superiore. Questo è un concetto veramente vitale per tutti noi, ma non soltanto in questo periodo, ma sempre, ma specialmente in questo periodo qua. Abbiamo studiato, cioè stiamo leggendo adesso nella parasha che leggiamo Shabbat, Pinchas, che è Pinchas. La storia era che nella parasha precedente gli ebrei hanno peccato con le donne moabite, hanno fatto anche idolatria, oltre che a rapporti proibiti. E allora Pinchas va nella tenda del capo della tribù di Shimon e uccide lui con la donna midianita mentre erano in mezzo all'atto. Quando Hashem, e lì in quel momento sono morti 24, in questo periodo sono morti 24.000 ebrei. Però tutto questo si è bloccato quando appunto Pinchas è andato a uccidere questa coppia qui. E a Dio ha detto: grazie Pinchas, ti faccio diventare Cohen, il sacerdote, per questa azione di shalom che hai fatto, perché tu hai placato la mia ira e allora gli ebrei smetteranno di morire. Ovviamente, come abbiamo raccontato a tavola all'inizio, tutti gli ebrei condannavano Pinchas, chi sei tu, un giovanotto? Pinchas era giovane. Mosè è qua e lui non dice niente, non fa niente, arrivi tu bel bello e vai e uccidi una persona, con che permesso? Alla fine tutti lo condannavano, ma Dio viene a dire Pinchas ha fatto la cosa giusta, grazie a lui gli ebrei smetteranno di morire perché ha placato la mia ira, eccetera, eccetera. Cosa vediamo qua? Vediamo che se guardiamo questa storia esteriormente, cosa vediamo? Vediamo un omicidio. Vediamo una persona che va a uccidere a sangue freddo altre due persone. Però l'interno della storia cos'è? Nei meandri della storia cosa troviamo? Che Dio gli ha detto a Pinchas, grazie per questa azione che tu hai fatto, hai salvato i tuoi fratelli. Vuol dire che è come una sala chirurgica. Noi vediamo una persona che lì è distesa, svenuta. Arriva il dottore, lo taglia, lo apre, gli apre lo stomaco, il corpo, tira fuori, poi lo cuce, sangue che sgorga. Uno che non sa cosa succede, cosa vede? Vede dei cannibali, vede gente cattiva che stanno uccidendo una persona. In realtà, il dottore cosa sta facendo? Sta curando la persona. Deve aprire, cucire, scucire per mettere a posto gli organi, per dargli vita. Perciò esteriormente sembra che lo stanno uccidendo, ma in realtà il dottore sta portando cura a questa persona. Idem la storia di Pinchas. Pinchas esteriormente sembrava quell'assassino, quella persona che non ha pensato neanche un attimo, è andato e ucciso, ha fatto un colpo di testa. Però se guardiamo nella Pnimiut, nella parte profonda della storia, Dio ha detto no, questa tua azione era meritevole. Nel momento giusto tu hai bloccato perché gli ebrei continuavano a morire. Perciò qua vediamo. La Torah ci insegna di quello che c'è esterno e quello che in realtà si nasconde all'interno di ogni azione, che era alla fine una cosa positiva. E il Rebbe lo paragona appunto a questo periodo della distruzione del santuario, che come abbiamo detto abbiamo studiato poco fa, no? Che la distruzione in realtà non era finalizzata a se stessa, ma era per ricostruire un qualcosa di più forte e solido. Perciò questo concetto lo abbina alla parasha che cade sempre in questo periodo qua, Pinchas sempre viene letto in questo periodo delle 3 settimane, per dire che di non guardare gli aspetti esteriori della vita. Guarda quello che si nasconde dentro. Hai perso l'aereo. Fa arrabbiare perdere l'aereo. Però poi scopri che se arrivavi a destinazione in tempo poteva succederti qualcosa di male. Vuol dire, noi non possiamo guardare con i nostri occhi le vicende della vita. Dobbiamo abituarci di guardare le cose con gli occhi di Dio, da un'ottica superiore. Perché se noi ci limitiamo a guardare dalla nostra ottica, non capiamo niente, impazziamo. Vediamo una cosa e diciamo: ma come è possibile una cosa del genere? Ma se siamo capaci di guardare in profondità della cosa, con gli occhi di Dio, con la sua volontà, allora possiamo, anche se non capiamo, ma capiamo che c'è un qualcosa che è superiore alla nostra intelligenza. Perciò, idem è per la distruzione del santuario, abbiamo spiegato tutta la sera. Che era una distruzione che portava a una ricostruzione, perciò nella vita, quando ci troviamo in un bivio di difficoltà, non dobbiamo mai perdere il controllo, mai avere paura, sempre dire: io non capisco assolutamente perché Dio mi stia mettendo in questa situazione, ma sono sicuro che qualcosa di buono c'è, perché da Dio viene soltanto benedizione. Anche se è difficile, anzi, più questa situazione è difficile, più mi sta rafforzando per un futuro. Questa è l'unica ottica, l'unico modo per ognuno di noi di affrontare la vita è questa. Noi non dobbiamo dire, non dobbiamo auspicare che non ci siano problemi. Sì, auspichiamo che non ci siano problemi, ma la vita è fatta di problemi. Ma la cosa più importante che dobbiamo auspicare è: Dio, dammi la forza di sorpassare questi problemi, di trasformare questi problemi. Perché i problemi fanno parte della vita, c'è poco da fare. Però noi chiediamo a Dio: aiutaci a prendere questo problema e a farmi sorpassarlo e diventare più forte di prima. Ok, finito. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, raccontare qualcosa, prego.
Se io buono mi cardinci, mi mancherà un bel meno.
Amen, amen, amen.
Amen.
Perciò, se tutto va male e Mashiach non arriva stanotte, domani è un giorno di digiuno, un giorno di introspezione, domani martedì, perciò chi ascolta questa sessione domani è adesso, in questo momento. E speriamo che Yafochu, Yamim, Ha'elul, Sasson, Simcha, ovvero che Hashem possa trasformare questi giorni da giorni tristi in giorni di gioia. E questo è il concetto sempre. Non è un sogno, non è una parola, è una realtà che prima o poi tutte queste date di distruzione e di tristezza Hashem le trasformerà in gioia per tutti noi. Amen, oggi stesso.
Amen.
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 Ogni bene.